Buonasera, eccoci di nuovo a questo appuntamento della scuola di preghiera. Confermiamo il format dei tempi precedenti, lasciando 20 minuti di silenzio alla fine, in modo che uno possa riprendere un pochettino poi a casa per portare avanti. Abbiamo utilizzato fuori tutti i cuscini perché abbiamo visto che non servono, se tra poco ne ha bisogno, sono qua. Questa sera sono i luoghi della preghiera, Centro di Piazza Andrea, che è della comunità monastica immensa. Ci introduciamo allora, stando in piedi, pregando insieme con me la prima delle tre preghiere che stiamo iniziando a conoscere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, credo, o Signore, essere alla tua presenza e che adoro profondamente, illumina la mia intelligenza e fortifica la mia volontà, affinché la mia vita venga pian piano trasformata dall'incontro con te. Rendimi libero da tante cose che mi opprimono, attento a limitare le espressioni
trasversali, potremmo dire. Stasera volevo suggerirvi qualche spunto sul tema dei luoghi della preghiera, e quando parlo di luoghi intendo proprio luoghi fisici, luoghi di spazio, architettonici. La volta scorsa Don Nicola aveva accennato nel suo intervento allo spazio del cuore, un luogo certamente dove può risiedere, può nascere, può abitare una preghiera. Ecco, non ho intenzione di prendere in carico questo aspetto, l'aspetto più simbolico, chiaramente non è escluso e non è detto che lo si possa riprendere in un altro incontro. Si potrebbe cogliere la dimensione dello spazio inteso come luogo dell'assemblea, come luogo dove abita Dio, luogo della dove siamo chiamati tutti, la Gerusalemme celeste. No, sono molto più concreto, un luogo pubblico, un luogo privato e un terzo luogo che potrei chiamare e definire di passaggio, di attraversamento parziale. Per cui questo è un attimo la mia prospettiva, ma ci lasciamo introdurre da un primo brano biblico che chiedo venga letto.
Dal primo libro dei Re. Poi Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta l'assemblea di Israele, e stese le mani verso il cielo, disse: Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza, la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi, notte e giorno, verso questa casa, verso il luogo di cui è detto: lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora, in cielo. Ascolta e perdona.
Questo famoso testo del Primo Testamento mette in evidenza come fin dall'antichità sia stato pensato un luogo pubblico, un luogo affinché una comunità di persone possa trovarsi con questo fine proprio, quello di vivere una relazione più esplicita, più diretta, più specifica con il Signore, cioè di dedicare uno spazio proprio fisico, architettonico, una chiesa, come siamo qui, una cappella, dove una comunità si ritrova. E questo, l'esperienza sembra confermarcelo, aiuta perché soprattutto non siamo distratti da altro, anche a livello sonoro non c'è rumori, anche a livello visivo non c'è altro che ci può distrarre, siamo invece così sollecitati a mettere la nostra attenzione a quei sobri segni che ci sono, possono essere un crocifisso, un'immagine, un'icona, una presenza sacramentale, degli spunti che ci aiutano a metterci in relazione a qualcuno che, nel testo che abbiamo letto, non abita qui. Il luogo della tua dimora è il cielo, Padre nostro che sei nei cieli, lì abita Dio. Però dedicare uno spazio architettonico, uno spazio fisico, per la preghiera di una comunità aiuta a metterci in relazione con il Signore stesso. Perché? Perché ci aiuta a rientrare in noi stessi, a concentrare tutte le nostre energie verso questa relazione, che non diventa automatica, perché c'è tutto il lavoro adesso del dialogo con il Signore stesso, però ci permette, ci aiuta appunto a concentrare tutte le nostre energie, tutte le nostre forze in questa relazione, con maggiore consapevolezza rispetto ad altri momenti e ad altri spazi, ad altri luoghi dove noi viviamo, dove noi trascorriamo la nostra esistenza. Si può pregare anche in un centro commerciale o in un'officina meccanica, però si intuisce facilmente come si è sicuramente sollecitati a livello sonoro, a livello visivo, da altro che va a sovrapporsi a un desiderio di relazione esplicita, diretta, profonda con il Signore. Se poi appunto in questo luogo, una chiesa, appunto una cappella, ci troviamo da soli nel silenzio, magari si ha anche poi un certo timore, una certa fatica a stare in questo corpo a corpo con il Signore, perché sarà uno dei temi dei prossimi incontri. Il silenzio a volte non è così facile da gestire. Si desidera tanto avere del tempo, dello spazio per stare con il Signore, quando poi succede non si sa bene come gestire. Nella regola di San Benedetto c'è un capitolo esplicito sull'oratorio del monastero. Si dice l'oratorio, ossia ciò che il suo nome stesso significa, null'altro perciò vi si faccia o vi si deponga. È esperienza che nelle chiese, nelle cappelle, ci possono essere anche tanti altri utilizzi, tanti oggetti che vengono depositati, a volte diventano un buon magazzino certe chiese, ma soprattutto forse abbiamo più l'esperienza, di cui parla anche Gesù nello stesso Vangelo, che diventino a volte, proprio nel caso di questa chiesa così raccolta e così ben curata, a volte le chiese diventano luoghi di turismo, diventano luoghi addirittura di scambio commerciale. Gesù stesso si è arrabbiato da questo punto di vista, perché non era più una casa di preghiera. Quindi poter destinare un luogo pubblico alla preghiera, a mio parere, soltanto a quello, è un indice di ordine, di bellezza, di saper fare delle scelte. Tutto deve avere uno spazio e un tempo nella nostra vita. Però, come la cucina non è la camera da letto, alla stessa maniera l'ufficio non è il luogo di culto. Per situazioni straordinarie può succedere che uno sia costretto a vivere la propria relazione con il Signore in ambienti che non sono esplicitamente dedicati a questo, ma noi abbiamo questa fortuna. La tradizione cristiana, e non solo cristiana, da sempre ha dedicato dei luoghi pubblici per la preghiera. E luogo pubblico, appunto, vuol dire che più persone si incontrano per pregare, più persone si ritrovano, convengono insieme per supplicare il Signore, per lodarlo, per levare la propria voce a Dio. Alcuni non sono molto ben disposti verso questa situazione. Alcuni credono che soltanto la preghiera personale, individuale, sia la vera preghiera, perché c'è anche una certa autenticità in questo. La preghiera è qualcosa di talmente personale, di qualcosa di talmente intimo, che ci sembra che si possa esprimere soltanto con parole, gesti, moti del cuore assolutamente unici, miei. Il trovarsi insieme è un po' formale per alcuni. Sì, ci si trova insieme perché la messa la si fa insieme, ma se si potesse, appunto, per alcuni preferirebbero di molto la preghiera individuale, da soli, perché si fa fatica a stare insieme. Perché proviamo a pensare un attimo, la preghiera pubblica che facciamo in un luogo pubblico, come può essere appunto una chiesa, come ha detto, passa attraverso delle risposte, dei dialoghi, dei canti, dei testi che noi leggiamo insieme, che facciamo insieme. E come accennavo prima, qualcuno non è assolutamente, ben disposto, perché, ripeto, ritiene che la preghiera sia essenzialmente qualcosa di mio, personale, dove io entro in relazione con il Signore. Questo è verissimo, questo è assolutamente vero, però tutta la tradizione della Chiesa, ma potrei dire di qualsiasi tradizione religiosa, ci dice che esiste una preghiera pubblica dove noi ci troviamo insieme ad altri fratelli, ad altre sorelle, per condividere una ricerca, un dialogo con il Signore. È vera preghiera anche questa. Proviamo a pensare, ad esempio, chi viene da noi a pregare in comunità da con noi, nella nostra preghiera che ritma un po' la giornata, si trova soprattutto a pregare attraverso i salmi. I salmi sono delle preghiere antichissime, qualcuna ha addirittura 3.000 anni rispetto al periodo in cui viviamo noi, della tradizione ebraica che il popolo cristiano ha assunto. Pensate, il Salterio è il libro più citato in tutto il Nuovo Testamento. Gli autori del Nuovo Testamento hanno preso i Salmi per raccontare l'esperienza di Gesù. Tutta la passione di Gesù è piena di citazioni di Salmi, perché Gesù ha vissuto proprio quelle situazioni che i Salmi hanno raccontato. E se voi prendete una qualsiasi edizione dei Salmi, non è così immediato riuscire a pregare con questi testi, perché appartengono a una cultura, a un ambiente, a una società che è molto differente rispetto a quella che siamo noi adesso, al nostro modo di, appunto, di riflettere, di pensare, di vivere. Eppure noi continuiamo a usarli, e anzi, questo è più a livello personale, più li uso e più mi ci ritrovo, nel senso che certamente divento un po' più allenato e conosco sempre di più questi testi, ma soprattutto perché mi aiutano a capire che ad allargare il mio mondo. Va benissimo tutto quello che io sento, tutto quello che vivo io personalmente nella preghiera, però non sono da solo nel cammino verso il Signore. C'è la sensibilità di altri fratelli, di altre sorelle. Ci sono persone che prima di me hanno già vissuto questa esperienza. Io ricevo la loro esperienza attraverso questi testi. Mi infilo, diciamo, in questo flusso di preghiera e lo continuo. Spero che continuerà dopo di me. Bene, questo ci richiama fondamentalmente a uno dei pilastri, direi, della preghiera. Noi abbiamo in mente, se chiediamo a qualsiasi persona che cos'è la preghiera, nel 95% dei casi la risposta sarà: la preghiera è dire, recitare, cantare delle formule di preghiera, delle espressioni. Ora, la preghiera prima di tutto è un ascolto della voce del Signore. Prima di tutto, quella che noi chiamiamo preghiera, che intendiamo come preghiera, è sempre in seconda battuta, è sempre qualcosa come che risponde a qualcuno che mi ha già parlato. Ecco perché, tra l'altro, se no non saprei neanche a chi rivolgermi. Qualcuno mi ha già parlato, ci ha già parlato, si è rivelato, e allora noi rispondiamo a questa preghiera, a questa parola che abbiamo ricevuto. La preghiera è proprio questo dialogo, ma il primo passo è sempre del Signore, che si è rivelato, ha fatto il primo passo e è venuto verso di noi. Ora, pregare insieme attraverso dei testi, a delle formule che ci arrivano dalla tradizione, ci aiuta proprio in questo, a richiamarci a questa centralità dell'ascolto, prima di tutto, e ci aiutano anche ad allargare il nostro orizzonte. Perché riconosco che la sensibilità di un fratello, di una sorella, può essere differente rispetto alla mia, ma può essere anche molto più attenta, più ampia. Mi fa scoprire degli aspetti che io non avevo colto. E chi ha vissuto 1.000, 2.000, 3.000 anni fa aveva una sensibilità diversa, ma le dinamiche fondamentali dell'esistenza sono sempre le mie. E io trovo ancora nutrimento adesso con testi che arrivano da centinaia di anni prima di me. Ora, pregare in un luogo pubblico vuol dire anche pregare comunitariamente, quindi. Il luogo pubblico della preghiera non è solo il luogo dove io personalmente posso entrare in relazione con il Signore, ma è il luogo soprattutto dove più fratelli e sorelle si ritrovano per pregare. E questo ci aiuta a rimetterci davanti alla presenza del Signore che ci parla, fa il primo passo e ci alleniamo, potremmo dire così, ad accoglierci reciprocamente, rispettando e accogliendo tutte le svariate sfumature che ogni nostra sensibilità manifesta. Ci incanaliamo attraverso delle formule, perché dobbiamo arrivare a fare una preghiera comune, perché sennò diventerebbe semplicemente un caos se tutti ci esprimessimo insieme contemporaneamente nello stesso luogo, e quindi dobbiamo trovare una via di mediazione delle formule attraverso cui pregare. Ma tutto questo ci aiuta, ci dice qualcosa sulla preghiera più genericamente, più generalmente. Quindi il luogo pubblico della preghiera ci aiuta a rimetterci dinanzi alla voce del Signore e ad ascoltare la voce dei fratelli e delle sorelle. Quindi è una preghiera ampia che nutre e arricchisce la nostra preghiera più individuale e personale. Ma per introdurmi a questo secondo momento, ascoltiamo un secondo brano.
Dal libro del profeta Daniele. Daniele, quando venne a sapere del decreto del re, si ritirò in casa. Le finestre della sua stanza si aprivano verso Gerusalemme e tre volte al giorno si metteva in ginocchio a pregare e lodava il suo Dio, come era solito fare anche prima.
Ora, in un luogo pubblico, comune, di preghiera, come può essere appunto una chiesa, una cappella, e dove una comunità si raduna per una preghiera comune, non capita che succeda continuamente. Ordinariamente nella tradizione cristiana succede una volta alla settimana, con la celebrazione eucaristica della domenica, può succedere con una celebrazione eucaristica più frequente, quotidiana, può succedere per una celebrazione della liturgia delle ore, il vespro, le lodi, la compieta, alcuni momenti, può succedere come stiamo facendo un po' noi stasera, dove introduciamo ad un esercizio di preghiera attraverso alcuni spunti per rendere più autentica, più ricca la nostra preghiera. Ora però capita non quotidianamente, non continuamente. Ci ho messo mezz'ora ad arrivare fin qui. Non è possibile certamente in continuazione avere una possibilità di luogo pubblico dove poter pregare. Deve esistere anche una modalità più quotidiana. E quella che Don Davide ha appena letto, citando il profeta Daniele, è una esperienza molto quotidiana di questo personaggio, che ci viene detto tre volte al giorno si metteva in ginocchio a pregare e lodava il suo Dio nella sua casa. C'è soprattutto un brano molto famoso dal capitolo 6 del Vangelo di Matteo che dice: quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Allora, c'è una preghiera segreta, intesa come vissuta in un luogo segreto, non nel segreto nel senso che non lo sa nessuno, ma potremmo dire riservato, che io destino nella mia ordinarietà, nella quotidianità, a diventare il luogo della mia preghiera, a diventare il luogo dell'incontro con il Signore. Ora, io credo che a pochissimi sia data questa possibilità, che come c'è un luogo pubblico che noi possiamo destinare esclusivamente alla preghiera, appunto la cappella e la chiesa, nessuno di noi ha a disposizione una camera, una cappella, a meno che siano un magnate, sia particolarmente facoltoso avere una cappella personale nella propria casa, addirittura nella propria camera. Ci sono certamente, soprattutto nel mondo dell'est, gli angoli cosiddetti di preghiera all'interno di una famiglia, di un'abitazione, si destina spesso proprio un angolo della casa a un luogo dove la famiglia, eventualmente la singola persona, si ritrova per un piccolo momento di preghiera, un luogo che si cerca di destinare. Il testo evangelico ci dice: la tua camera sia il luogo della tua preghiera. Questo non è dato neanche ai monaci. Nella camera del monaco, nella cella del monaco, che non è da intendere come una prigione, la cella è il luogo dove si entra in relazione con il cielo, non è tanto il luogo dove uno è costretto a stare. La cella del monaco è il luogo appunto dove ci si relaziona con il cielo, si entra in relazione con il Signore, è il luogo della preghiera, non esclusivamente nella mia cella io studio, prego, dormo, è una cella multiuso, è una camera multiuso, però certamente è un luogo dove io vivo la mia preghiera con una quotidianità ed una possibilità di frequentazione sicuramente più alta rispetto al luogo pubblico, rispetto al luogo comune, appunto, alla chiesa. Ed effettivamente questo è un po' il desiderio di tanti, il desiderio, così dialogando, ascoltando le persone, tanti chiedono: che bello poter avere un luogo dove poter vivere il dialogo con il Signore in maniera personale, in maniera riposata, in maniera dedicata esclusivamente a questa relazione. È l'invito che ci viene appunto dal testo evangelico: chiudi la porta e quando sei in camera prega il Padre tuo che è nel segreto. Questa custodia, potremmo dire, delle pareti, dell'ambiente dove si è, diventa anche qui un richiamo all'interiorità, ci aiuta a dirigere tutte le nostre energie, tutte le nostre facoltà a questa relazione, a questo incontro. E, come accennavo anche prima, è desiderato forse in maniera ancora più intensa, proprio perché, lo credo fermamente, la preghiera è un luogo intimo di relazione con il Signore. Tutti noi ci troviamo per una preghiera comunitaria, ma ognuno poi ha la sua storia, la sua vicenda, la sua esperienza, la sua sensibilità, e quindi è giusto che possa avere una relazione con il Signore sua, vissuta in un modo specifico, per cui per la mia preghiera uso quella determinata icona, mi metto in quella posizione. È bella l'idea appunto che ci siano dei cuscini, che ci siano delle panche, che ci siano delle sedie. Ognuno ha dei modi differenti di stare anche davanti al Signore, anche con la propria corporeità. Il tema del corpo, del pregare con il corpo è sarà oggetto di un prossimo incontro, ed è assolutamente centrale. Noi siamo il nostro corpo, non siamo soltanto la riflessione, l'interiorità, siamo anche il nostro corpo. Bene, è giusto che quindi noi mettiamo a frutto tutta quella che è la nostra individualità nella relazione con il Signore, perché sono io e il Signore ha guidato, sta accompagnando la mia vita, e io intuisco, capisco, colgo alcune cose e mi relaziono con Lui a partire da quello che io sono, con tutte le mie facoltà intellettuali, sensibili, affettive, corporee. Quindi il luogo della camera personale può diventare luogo anche di un'espressione più intensa, più libera, quando si è insieme, appunto, nel luogo pubblico della preghiera, per il momento di culto pubblico, abbiamo degli atteggiamenti concordati, appunto, si usano delle formule e delle posture che condividiamo, ci si alza, ci si mette in ginocchio, eccetera. Quando sono nella mia camera invece posso, diciamo, dar sfogo a tutta la mia creatività, anche da questo punto di vista. Un grande monaco contemporaneo, morto recentemente, dice saggiamente: quando entri nella tua camera, bisogna anzitutto consapevolmente lasciar fuori dalla porta tutte le preoccupazioni riguardanti le persone, gli affari, i sensi. Le persone, tutti gli affetti o le tensioni che ci sono state con il vicino di casa, il collega di lavoro, oppure l'affetto che nutro per la persona amata, per l'amico, gli affari, tutto quello che ho fatto, tutto quello che devo fare, tutte le preoccupazioni, gli spostamenti che devo fare, i sensi, che non vuol dire solo la dimensione più sensuale, ma tutti i miei piaceri, avrei voglia di andare a fare una passeggiata, avrei voglia di guardare la televisione, tutte le reazioni anche più immediate. Ecco, tutto questo dovremmo cercare di lasciarlo fuori e dedicarci essenzialmente a questo incontro con il Signore. Devi considerarti morto al mondo carnale e posto di fronte a Dio per beneficiare della sua provvidenza e invocare la sua misericordia. Tu e Dio, e basta. Tutto il resto non lasciarlo fuori. Questo non succede, perché a quel punto partono i pensieri. Quando si è, si dice, ah, finalmente posso dare del tempo in questo momento, comincia a venirti il mal di ginocchio, ti accorgi che devi venire il mal di testa, ti ricordi di quell'altra cosa che devi fare, il corpo in quei momenti canta, viene fuori con tutti i dolori che non abbiamo da 15 anni, in quel momento si riattivano. Sembra appunto che vogliono disturbare la nostra relazione con il Signore in ogni modo. Ma non importa, bisogna attraversare questi pensieri che ci distraggono, farli piuttosto, anche su questo tema sarebbe bello poter fare qualche riflessione, qualche sottolineatura. Dobbiamo passare attraverso questa cosa, perché noi siamo anche questo, siamo distrazione, siamo tirati da tanti aspetti nella nostra esistenza, ma noi vogliamo dedicare un tempo e uno spazio al Signore. Cioè questo deve guidare la nostra preghiera, e continuare la perseveranza da questo punto di vista ha una ricaduta formidabile. C'è l'idea che la preghiera proprio proprio più segreta, più personale, sia vera preghiera quando noi abbiamo delle intuizioni formidabili, quando ci sembra di essere in uno stato così di unificazione interiore che ci fa dimenticare tutto, che dove ci sembra quasi di essere fuori del nostro corpo, in uno stato di trance, di illuminazione. È un po' cinematografico questo. Nei film ci sono le rappresentazioni della preghiera in questa maniera. Se noi misuriamo su queste immagini, su queste attese, la nostra preghiera, rischiamo di esserne frustrati e di andare a casa e di terminare la nostra preghiera un minuto perché diciamo no, io proprio non ci sono in questa cosa. Allora, Dio è libero di fare quello che vuole, non glielo devo spiegare certo io cosa deve fare. Però normalmente non succede questo. Nella nostra preghiera più individuale siamo attraversati da pensieri, ricordi, affetti, eccetera. E tutto questo, su tutto questo possiamo lavorare, ma dobbiamo andare avanti, rimanere, perseverare in questo tempo. Se diciamo che vogliamo dedicare un tempo, non dirò niente, continuerò a pensare ad altro, ma quel tempo è per il Signore. In quello spazio io voglio stare a dialogare con il Signore e il Signore guarda questo e io stesso sarò aiutato nell'unificazione della mia vita da questa esperienza. Se attendo di avere qualche illuminazione dal cielo per poter pregare, di sentirmi, mi sento, riuscirò a pregare molto poco, perché sono poche le volte in cui ho questo fervore e mi sento di pregare. Dobbiamo aiutarci appunto anche con dei ritmi, con è già stato detto in questi incontri, il ritmo, i tempi della preghiera. Darsi dei tempi aiuta a qualificare e a migliorare la nostra preghiera. Soprattutto, ecco, l'esperienza ci dice che quando si è da soli nella propria camera, anche con tutto il desiderio, appunto, i pensieri vagano alla grande. La tradizione ci può aiutare da questo punto di vista. Qual è la forma di preghiera più utile, potremmo dire, perché ci sia effettivamente una relazione? Gioco da monaco. È la lezione divina, è appunto mettersi a dialogare con il Signore attraverso la sua parola, e questo ci aiuta a concentrare la nostra attenzione su quel testo, su quella parola, che diventa il trampolino per relazionarmi con il Signore, diventa l'occasione per poter ascoltare, ritorniamo ancora, ad ascoltare la sua voce e rispondere con la mia preghiera e poi con la mia vita. Questa esperienza di lezione divina, appunto, attraverso il testo biblico, aiuta e scava nella mia esistenza una qualità di preghiera con il Signore più forte, più radicata, più quotidiana. Quindi il luogo privato, segreto, personale della preghiera, la mia camera, ordinariamente, vi consiglio di fare questo esercizio di preghiera attraverso il testo biblico, attraverso la lezione divina, e tutto questo aiuta molto ad unificare la nostra esistenza. Tutti quei pensieri, quelle distrazioni che ci attraversano possono essere placate, messe da parte, quanto più io entro in relazione con il testo biblico e quindi con il Signore stesso. E questo possiamo farlo più volte al giorno. Il brano del profeta Daniele diceva: si metteva tre volte al giorno, mattino, mezzogiorno e sera, con i limiti di tempo, di preghiera, di lavoro, di relazione che ci possono essere, ma almeno avere il desiderio di fissare dei momenti in cui essere solo per il Signore. Un ultimo passaggio.
Dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Ti rilegherai la mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
Solo un momento ancora. In questa bellissima pagina del Deuteronomio, lo Shema, ascolta Israele. Cosa ci viene detto? Ci viene detto che questa ripetizione delle parole di Dio, questa legge del Signore, la ripeterai, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Noi ormai siamo nella società dello spostamento, della mobilità. Stiamo parlando di luoghi, la camera, la chiesa, ma quanto noi riusciamo a stare nella camera e nella chiesa per la nostra giornata? Noi siamo soprattutto persone che si muovono, che si spostano, che sono per via tantissime volte. Per cui siamo fotografati da questa pagina del Deuteronomio. Avevano già previsto che gli uomini si spostavano, si sarebbero spostati, ora sicuramente molto di più che non una volta. Per cui io penso che dobbiamo trovare un altro luogo, che chiamerei così simbolicamente il luogo di passaggio, il luogo in cui noi appunto ci spostiamo. Io penso al treno, alla macchina, alle scale, all'ascensore, a luoghi appunto di passaggio da un luogo ad un altro, da un ufficio ad un altro, in cui spesso non ci è richiesto di avere un'attenzione così. Andate a dire che vi ho detto di pregare in macchina e che andate a sbattere contro da qualche parte. Io non riesco a pregare in macchina, lo confesso, non vado a sbattere. Qualcuno mi dice: ma tu non dici il rosario? No, in macchina assolutamente no. Devo stare attento a quello che sto facendo in quel momento. Però so che tante persone invece riescono e sono molto invidioso di queste persone, ma io non sono in grado di farlo. Però ci sono tanti momenti di passaggio della nostra vita in cui noi possiamo richiamarci, perché non possiamo fare che altro che questo, richiamarci ad una presenza, richiamarci ad un raccoglimento interiore che ci ricollega a quei momenti più stabili, più forti che abbiamo vissuto nel luogo pubblico, nel luogo privato, nella nostra preghiera comunitaria, nella nostra preghiera più segreta. Allora, da questo punto di vista, ritorno ancora alla lezione divina. Uno dei suggerimenti che viene dato per avere una buona lezione divina è quello di portarsi via una parola, un'espressione da quel testo biblico e ruminarla durante il giorno. Appunto, intanto che stai guidando, intanto che sei sulla metropolitana, intanto che stai andando da un negozio all'altro, stamattina cosa ho letto? Era quella parola là, era misericordia. Cosa vuol dire misericordia? Vuol dire quello che io ricevo dal Signore, ma forse quello che io devo dire, l'atteggiamento che devo avere adesso a questa persona che sto per incontrare. Allora, noi abbiamo dei momenti più stabili notate come sto giocando un po' sugli spazi e sui tempi, tenendo insieme questi due elementi. Abbiamo bisogno di spazi e di tempi solidi, delle colonne, ma per fare un ponte dove si può passare, ho bisogno di avere anche momenti più spiccioli, più così, appunto, di passaggio. E allora ricordarsi quella parola, ricordarsi quelle che quando ero bambino dicevano le preghiere della nonna, le espressioni, le giaculatorie, quelle cose piccolissime da tenere in bocca, nella memoria del cuore, e che ci aiutano appunto a vivere i luoghi di passaggio come luoghi di presenza e di relazione ancora con il Signore. Far sì che diventi un flusso di preghiera che attraversa tutta la nostra giornata, la nostra settimana, anche la notte. Ci addormentiamo con una preghiera e ci svegliamo con una preghiera. Il Signore custodisce. Volevo concludere, vado dalla concorrenza, con un brano di San Francesco, legato all'esperienza di San Francesco, non San Benedetto, che è riportato nelle fonti francescane. Francesco cercava sempre un luogo appartato dove potersi unire non solo con lo Spirito, ma con le singole membra al suo Dio. E se all'improvviso si sentiva visitato dal Signore, per non rimanere senza cella, se ne faceva una piccola con il mantello. E se a volte era privo di questo, ricopriva il volto con la manica per non svelare la manna nascosta. Sempre frapponeva fra sé e gli astanti qualcosa perché non si accorgessero del contatto con lo sposo. Così poteva pregare non visto, anche se stipato fra mille, come nel cantuccio di una nave. Infine, se non gli era possibile niente di tutto questo, faceva un tempio del suo petto. Assorto in Dio e dimentico di se stesso, non gemeva né tossiva, era senza affanno il suo respiro e scompariva ogni altro segno esteriore. Questo piccolo testo della vita di San Francesco dice qualcosa di simile a quello che sto cercando adesso di suggerirvi. Se sto in chiesa, se sto in camera, posso mettermi in tutti gli atteggiamenti che desidero, ma se sono per strada, eccetera, posso cercare di aiutarmi a vivere questo raccoglimento interiore con piccoli segni. Il primo suggerimento è, dice, fai una specie di cella con il mantello. Ora nessuno di voi credo vada in giro con il mantello, però, come dire, un raccogliersi quasi anche fisicamente per cercare di costruire una piccola dimora in se stessi. Tiri sul cappuccio, metti la manica davanti al volto per cercare di costruire una cella portatile, potremmo dire. E dice, se non riusciva a fare questo, faceva un tempio del suo petto, cioè la sua interiorità, si riusciva a raccogliere interiormente per cercare di fare del suo cuore, diremmo noi oggi, il luogo in cui vivere la relazione con il Signore. Sono piccole esperienze di un grande santo come era Francesco, che ci dice come anche lui è passato attraverso queste difficoltà, attraverso questi aspetti per vivere la sua preghiera. Ovviamente tra questi ci sono tante situazioni ibride. Ad esempio, noi adesso siamo in un luogo pubblico, ma stiamo facendo quasi una. Adesso saremo chiamati ad avere un tempo di silenzio dove ognuno vive la sua preghiera più personale, più segreta, anche se siamo in un luogo pubblico. Oppure nella propria casa ci si può trovare con i propri familiari per una preghiera comune, quando appunto ho detto prima che invece la camera, la casa è luogo più della preghiera individuale. Poi ci sono situazioni straordinarie, trovarsi davanti al lungo lago di Luino, trovarsi tra i muschi dei monti, del Monte Lema, sono luoghi così dove si possono vivere anche con una grande intensità emotiva momenti di preghiera, sono però momenti un po' straordinari. Quello che io ho cercato di suggerirvi adesso è piuttosto così un aiuto per l'ordinarietà della nostra vita, i luoghi che ordinariamente frequentiamo e che possono diventare un momento di preghiera, di relazione con il Signore. Vi suggerisco, l'ultima cosa, eventualmente per questo esercizio, adesso per questo tempo di silenzio che ci regaliamo, magari anche di utilizzare il Salmo 84 che trovate sul retro dei testi biblici che abbiamo ascoltato adesso, che è il canto di un pellegrino verosimilmente indirizzato verso Gerusalemme, che in cui questo viaggio diventa simbolico anche della sua esistenza, che passa attraverso momenti di fatica, di distanza, di lontananza, e arriva, curiosamente, in modo simpatico, a invidiare le rondini che fanno i nidi nei buchi del Tempio di Gerusalemme, perché dice allora loro sono sempre lì, sono sempre nella casa del Signore. Ora non dobbiamo fare questo, ma con il cuore desiderare di essere sempre in relazione con il Signore.